In questo senso qualcuno dice, ma mi pare, il giudaismo avrebbe avuto in qualche maniera le stesse chance del cristianesimo di diventare una religione universale. E invece l'abbiamo visto un po' anche nel nostro amico, no? Abbiamo capito, per ragioni storiche, culturali e specificamente religiose, il giudaismo ha fatto un'altra scelta. Dopo la presa di Gerusalemme nel 70, la distruzione del Tempio, la dispersione dei giudei, la comunità giudaica si è ricostituita attorno alla Torah e al suo commento, cioè attorno al giudaismo rabbinico e talmudico, che è diventato molto più esclusivo, molto più chiuso, virgolette, no? Certo, la linea dell'universalismo di Israele era una linea inclusiva, no? Pensate ai grandi testi di Isaia, cioè si pensava che tutti i popoli sarebbero venuti a adorare il Dio della Bibbia a Gerusalemme, sul monte Sion, nel Tempio. Nella predicazione di Gesù, invece, Dio non sarà più legato ad alcun luogo, ad alcun paese, ad alcuna lingua. È un universalismo estensivo, appunto, no? E quindi il vero superamento che Gesù introduce non è tanto la polemica sulla legge, sul Tempio, che, o i capi dei sacerdoti, o gli scribi, che non era il solo a sostenere, no? Ma è la sua predicazione di un regno di Dio aperto a tutti, non solo ai giusti della legge, ma anche ai peccatori, ai pagani. I peccatori e i pagani potranno addirittura prendere il primo posto. Anche se questo, appunto, per alcuni versi, era pure un elemento giudaico, nella Bibbia, appunto. Ciò che provoca la rottura con il giudaismo è la morte e resurrezione di Gesù. È la testimonianza cristiana che riconosce nella morte e resurrezione di Gesù questa apertura della religione, la caduta del Tempio, no? È Gesù, appunto, la questione, no? E lì interviene in particolare San Paolo, che non ha conosciuto Gesù secondo la carne, come dice lui, no? E quindi per alcuni versi Paolo è l'artefice di questa rottura. Paolo interpreta la morte e la resurrezione di Gesù come l'apertura a tutti i popoli delle promesse fatte ad Abramo. L'apertura del regno di Dio a tutti, compresi i pagani. Ovviamente, questa è la questione cristiana, il rapporto tra Gesù e Paolo. Paolo, facendo così, prolungava la predicazione di Gesù nella linea universalistica, no? Beh, perché appunto, se non si stabilisce, se non esiste effettivamente, ecco l'interesse della ricerca storica su Gesù, se non esiste effettivamente questa intenzione e apertura di Gesù, si può parlare con qualcuno che Gesù è stata una cosa, Paolo un'altra, no? C'è stato Gesù e poi il cristianesimo, fondato da Paolo. In questo senso, ripeto, dovremmo lavorare su queste cose, no? Il Vangelo, la buona notizia che annuncia Gesù, è già il cristianesimo. Non è un rituale liturgico nuovo, né prescrizioni nuove, ma è un messaggio di amore e di libertà, è un'altra maniera di vedere Dio, appunto, no? E questo messaggio è universale. E oggi si direbbe l'appello a una società aperta, transfrontiere. È questa apertura totale che provocherà la rottura con il giudaismo. Tanto più perché il giudaismo rabbinico si chiuderà su se stesso in reazione alla persecuzione romana, no? Ma d'altra parte è proprio questo spirito di apertura della predicazione cristiana che spiega il suo successo universale, il suo successo in un mondo pagano. Esso stesso in atto di aprirsi all'universale grazie all'unificazione dell'impero. La Pax Romana, l'unità della lingua, delle comunicazioni e la filosofia, appunto, la ricerca della saggezza. e l'insufficienza della mitologia antica, e arriva dall'Oriente insieme alle religioni misteriche orientali che propongono la comunione con la divinità, la salvezza dell'aldilà, questi grandi temi che la religione romana non, per la quale la religione romana non aveva risposte, spiegano questo successo incredibile del cristianesimo, appunto. Per alcuni versi, appunto, Paolo non ha la sensazione di lasciare la religione giudaica. Egli resta molto giudeo e cerca di giocare un ruolo di riconciliazione tra giudei e cristiani. Vorrebbe riunire tutti i giudei conservando questo spirito universalistico di apertura ai pagani, realizzando in qualche maniera la predicazione dei profeti. Ricordate il secondo Isaia, no? Dove si situa il punto di rottura? Certamente l'episodio, i motivi che si possono identificare è l'abbandono di certi elementi della legge, in particolare della circoncisione. Il concilio, cosiddetto concilio di Gerusalemme, capitolo 15 degli Atti e al capitolo 2 della lettera ai Galati, dei notabili cristiani provenienti dagli ambienti di Gerusalemme tentano, tra cui Pietro, il quale poveretto prima aveva mangiato con i pagani, poi ci sono questi di Gerusalemme, non ha il coraggio, quindi cerca un po' di barcamenarsi, no? Pietro è sempre stato molto generoso e indeciso. Ci voleva la determinazione di Paolo per dare questa svolta. I notabili cristiani provenienti dagli ambienti di Gerusalemme tentano di imporre la conservazione della legge giudaica per i pagani convertiti, dopo un dibattito molto vivace che ha opposto anche Paolo a Giacomo e a Pietro, la questione viene risolta. I pagani non saranno circoncisi né assoggettati ai precetti della legge. Questa è la data in cui gli aspetti particolaristici del giudaismo sono soppressi per permettere l'apertura senza restrizione ai pagani. Ma in questo modo non si sottovaluta il conflitto di Gesù con i capi dei giudei e con i farisei. Certo, il conflitto è stato violento, anche se dobbiamo tenere presente che la violenza del conflitto raccontato nel Vangelo è appunto raccontato da comunità che sono, loro sì, nel conflitto radicale. Cioè, quando si scrivono i Vangeli, il conflitto tra comunità cristiane e giudaiche è profondo. E quindi anche tutte le venature anti-giudaiche che ci sono nei Vangeli vengono da questa fase di scontro, di polemica, in particolare il Vangelo di Giovanni, che se lo vedi sotto questa prospettiva è terribile. Appunto, tenendo presente questo, il conflitto di Gesù con le autorità giudaiche certo è stato profondo, ma la predicazione di Gesù, anche se polemica, restava nel quadro del giudaismo. È probabile che nella linea universalistica di cui abbiamo parlato Gesù abbia preso le distanze dalle tendenze rabbiniche e talmudiche. E così, per esempio, si vede che Gesù nei Vangeli commenta poco la legge, molto poco. Interessante anche, si leggeva anche stasera, no? Chi dice la gente che io sia? Ti dicono o il Battista o Elia o uno dei profeti. Cioè, questa identificazione anche statistica, popolare, di Gesù nella linea dei profeti, e dice chiaramente appunto che Gesù non era un tenace commentatore della Torah. Quindi Gesù commenta poco la legge e cita anche abbastanza poco il Vecchio Testamento. Ci sono anche dei silenzi, per esempio si riferisce poco ai grandi eventi di Israele. Sì, cita tantissimo il fatto che hanno ucciso i profeti sempre. E poi, non so, adesso, per giustificare la sua apertura ai pagani, ricorda che il profeta Eliseo aveva guarito Naaman, il lebbroso della Siria, non giudeo. Non pronuncia mai la parola alleanza, salvo che nell'ultima cena lo fa per parlare di una nuova alleanza. Anche qui però è un testo molto teologico, chiaramente, no? Frequenta in maniera scioccante dei peccatori notori, testimonia simpatie per i samaritani, i fratelli nemici del giudaismo, il buon samaritano, appunto, in polemica rispetto al levita e al sacerdote che passano oltre, l'esempio più evidente di questa polemica di Gesù, no? Fa queste incursioni, se leggete il Vangelo di Marco, ogni due paginette fa il suo viaggetti nella Decapoli, poi su a Tiro, Sidone, poi a Betsaida, all'estero. E lì ci sono degli episodi splendidi, la tua fede ti ha salvato, no? Queste robe qui della Sirofenicia, del sordomuto, del cieco. E ha questo atteggiamento appunto di apertura, di tolleranza. E aveva certo la coscienza di introdurre delle aperture nuove, come si vede nelle famose immagini, quando usa le immagini dice non si usa una toppa nuova per un vestito vecchio, non si mette vino nuovo in otri vecchi. E in blocco si potrebbe dire che, contrariamente al giudaismo rabbinico che privilegia la Torah, Gesù si riferisce di più ai profeti di Israele, alla loro predicazione, dove la pratica della legge appunto è spesso criticata. E anche, per finire questo passaggio, no, del Secondo Testamento cita molto il primo, soprattutto Matteo, che costruisce tutto il Vangelo su questo, no? E certo, in alcuni versetti o alcune figure del Primo Testamento, i primi cristiani vedono degli annunci e delle prefigurazioni di Gesù. Questo è, tra l'altro, la fede nasce proprio in questo rapporto di Gesù con le scritture, no? Anche se bisogna riconoscere che parecchie volte questo modo di fare è un po' forzato. E tante volte le citazioni sono adattate. Per esempio, gli splendidi testi sul servo sofferente di Isaia 52-53 applicati alla passione di Gesù. Questi testi erano pochissimo commentati dal giudaismo rabbinico, attaccato soprattutto alla Torah. E nelle discussioni che i rabbini hanno nelle sinagoghe con Paolo è chiaro che essi conoscono poco questi testi. E invece è interessante perché, non so, la prima predicazione di Gesù nel suo paese a Nazaret apre il testo di Isaia, no? È stato mandato a... E invece Paolo vedeva compiersi queste profezie le scritture. E anche circa Paolo, ma su questo dovrebbe avere un po'... Certo, Paolo può darsi che sia stato membro di una scuola rabbinica, certo ha una conoscenza profonda del metodo rabbinico, questo è fuori dubbio, ma attualmente si ha molta tendenza a lavorare sull'atteggiamento ellenistico, sul atteggiamento di spirito, sulla cultura ellenistica di Paolo. Comunque, certamente c'è stato un conflitto sempre più radicale tra Gesù e i responsabili giudei, un conflitto che si conclude con il suo arresto, il suo processo e la sua morte in croce. No? E quindi l'analisi storica poi si piega con molta attenzione sulla morte di Gesù, chi ha ucciso Gesù, processo, eccetera, eccetera. E lo sappiamo, c'è un accordo la decisione di sottoporre Gesù al supplizio della croce poteva venire solo dall'autorità romana, che di fatto l'ha condannato a morte. Però il processo e la morte di Gesù hanno avuto chiaramente motivi religiosi, questo è incontestabile. Se si nega questo, non si capisce niente dell'origine del cristianesimo. Cioè, la condanna a morte di Gesù non è un abbaglio delle autorità giudaiche circa l'insegnamento di Gesù. Ma i racconti della Passione, pensa a rileggere questi nostri testi che leggiamo giustamente, nella pietà, nella commozione, nella devozione, no? A rileggerli da questo punto di vista, i racconti della Passione non contengono accuse forti ai giudei. Quindi, quando i cristiani per secoli nelle preghiere ai fedeli, poi cioè, i perfidi giudei, avevano ragione, insomma, era la cosa che raccontavano nella Passione, no? Dopo, sai, non è politicamente corretto, quindi non si può più dire, no? E soprattutto perché è in un orizzonte appunto di dialogo diverso. Però, giustamente, loro mettono in discussione anche i Vangeli, non soltanto Ratzinger perché mette colpa dei giudei, no? Vabbè. Allora, certo che se si leggono i racconti della Passione si trovano questi accenti antigiudaici, di accusa esplicita ai giudei, ma anzitutto bisogna ricordarsi che nel momento in cui si scrivono i Vangeli la polemica tra l'antica e la nuova religione, tra il giudaismo e il cristianesimo, ha il suo culmine. Anche se, tra l'altro, è anacronistico parlare così, perché non si può parlare di una polemica tra giudaismo e cristianesimo, ma tra giudei che rifiutano Gesù e giudei che credono che egli è il Messia, perché anche i cristiani sono giudei, quelli che scrivono il Vangelo sono giudei, appunto. E noi purtroppo abbiamo solo un partner di questa polemica. Non sappiamo quali erano le accuse dei giudei e le azioni dei giudei. E di sicuro nella morte ignominiosa di Gesù, i capi religiosi del giudaismo, ai quali Gesù si era opposto violentemente, hanno giocato un ruolo importante. E questo ricordo era ben presente nella memoria di chi vedeva in lui il Cristo, l'unto, il Messia di Dio, no? Da qui a non capire che è assurdo accusare i giudei della morte di Gesù. È più assurdo se si considerano le conseguenze catastrofiche dell'accusa al popolo deicida. Non si possono appunto accusare i giudei in quanto tali. E nemmeno i capi dei giudei, ma la religione di cui essi erano i rappresentanti, non il giudaismo. La religione, su questo so che il discorso è molto delicato, ma io sto prendendo in questi anni una curva su questo tema. Cioè, la parola religione, che contiene l'insieme delle mentalità collettive, delle immagini, delle istituzioni, degli atti religiosi, del culto, della morale, che tutte le religioni del mondo veicolano. Di questa religione anche il cristianesimo attuale è pieno. Di quello che ha ucciso Gesù è pieno anche il cattolicesimo, secondo me. Cioè, noi dobbiamo continuamente evangelizzare la religione, che certo è un sostrato umano importante, ma deve essere continuamente convertito, hai capito? Non è che c'è la religione, non è brutta, religione e poi fede. No, non è che si mette, cioè la fede rifà anche la religione. Ma ti tocca rifare addirittura l'essere padre, l'essere madre, non dovrai rifare la religione. Tu che metti al mondo un figlio, poi devi chiedere a Dio cosa vuol dire essere padre. Devi morire alla tua idea di padre e di madre e imparare da Dio cosa vuol dire dare la vita. Ma è così anche per la religione, è così per tutto ciò che fa l'uomo. Però nascere una seconda volta, no. Allora, è evidente che il processo fatto a Gesù ha avuto motivi religiosi. Se si cancella questo, si distrugge il nucleo della testimonianza dei Vangeli. Ed è non capire niente di ciò che è avvenuto prima della predicazione di Gesù e neanche di ciò che sarà dopo della nascita del cristianesimo. Ed è anche non capire niente dell'intreccio tra religione e politica, adesso come allora. Quindi c'è stato un intervento delle autorità religiose del giudaismo e quindi Gesù è stato ucciso per motivi religiosi. Ma questo appunto deve essere detto senza incriminare né il popolo giudaico come tale, né la religione giudaica come tale. A processare Gesù è il sistema religioso che viene da Gesù buttato all'aria, che si difende contro una libertà che lo sfida. Il sistema reagisce come farà lungo tutta la storia, cristianesimo compreso, in contesti religiosi e politici diversi, ma motivazioni simili. In questo senso, il processo fatto a Gesù e la sua condanna a morte hanno un valore universale. Non è un episodio del giudaismo. Le potenze che Cristo, come dice Paolo, ha affisso sulla croce sono le potenze di tutte le religioni. Quando le religioni sono chiuse, violente, quando le religioni racchiudono Dio nella loro idea. Quindi, certo, gli esegeti e gli storici devono ricostruire il processo, come sono andate le cose, che accuse gli hanno fatto, come è avvenuto il giudizio. Certo, ma al di là della ricerca storica bisogna cercare di comprendere la posta in gioco, il senso universale di questo processo e di questa morte. Ora, questa posta in gioco è religiosa e interessa ogni uomo, anche l'uomo pagano. All'inizio della sua prima lettera ai Corinzi, che ha scritto verso l'anno 55, quindi 25 anni dopo, Paolo afferma che il Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e follia per i pagani. Dov'è lo scandalo e la follia, appunto? Non viene dal fatto che Gesù ha contestato il suo popolo. Non era il solo a far questo. Non è perché ha contestato la religiosità del suo popolo, la polemica con la legge, col Tempio, ma viene dal fatto che egli ha sconvolto i riferimenti ai quali le persone religiose sono abituate a accordare fiducia. No? Ha cambiato le coordinate della religione. No? La libertà della sua parola e della sua ricerca di Dio destabilizzava le istituzioni religiose, screditava le pratiche religiose troppo sicure di se stessa, deviava il corso delle tradizioni religiose abituali. Ma questo non è paradossale, Gesù è un uomo religioso, no? Certo, ma la religione, non quella di Gesù, tende sempre a mettersi al posto di Dio e tende a obbligare le persone a passare attraverso essa per trovare Dio. Per molti si trova Dio nel culto, nelle cerimonie religiose, è solo lì. E quindi la religione si costituisce di regole, di tradizioni, grazie alle quali si crede di avere accesso a Dio o di accontentare Dio. È questa concezione religiosa che Gesù ha spaccato, per cui è stato ucciso, appunto. Ci ha salvato con la sua morte. Non è che non c'è bisogno di questo. Non è che questo, appunto, voglio dire, non lo ammetto. Che ci sia il culto, che ci siano le pratiche, che ci siano, no, le appartenenze. Ma l'essenziale non sta lì. Cos'è l'essenziale? Beh, appunto, per semplificare, quando a Gesù hanno chiesto come si può riassumere tutta la parola di Dio, un dottore della legge che lo interrogava sul primo di tutti i comandamenti, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore e il prossimo tuo come te stesso. Ma tu fa, questa è una citazione del Deuteronomio. Quindi dove sta la novità? La novità non sta nel fatto che Gesù richiama i due comandamenti della legge, ma ne cita due quando lo si interroga su uno solo e li mette sullo stesso piano. E aggiunge che a questi due comandamenti che fanno uno solo si deve riportare tutta la legge e i profeti. Tutta la Torah e tutti gli scritti, i profeti e gli scritti. Allo stesso modo di quando nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, dice «Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri». Non è nuovo, dice Giovanni. Lo è nel senso che non ce ne sono altri. L'amore e la giustizia verso il prossimo sono l'amore di Dio. E vengono a sostituire tutti i precetti della legislazione giudaica, della Torah nel suo insieme. E questo provoca la rottura che conduce Gesù al processo. Tanto più che anche altri elementi dell'insegnamento di Gesù criticano la religione, per esempio. Invita ciascuno a cercare la volontà di Dio, come se essa non fosse già scritta nella legge, no? Invita ciascuno a pregare nel segreto, come se il Tempio non fosse già il luogo accreditato per la preghiera, il luogo dove la preghiera è gradita a Dio. Ritirati nella tua camera, no? Chiede di riconciliarsi col prossimo prima di pregare al Tempio, se vai a fare l'offerta e ti ricordi. Addirittura sembra annunciare la distruzione del Tempio, sostituirsi lui stesso al Tempio. Parole pericolosissime, sappiamo. Lui ha detto che avrebbe distrutto il Tempio in 3 giorni, l'avrebbe riedificato. Che giocheranno un ruolo decisivo nel processo, la bestemmia, no? Quindi io lo dico così, appunto, dopo, salvo continuare a precisare e ascoltare, a capire, ma... Ho l'impressione che fin dall'inizio il conflitto che porterà al processo alla morte si giochi attorno all'interpretazione della religione. Vi è stato detto, ma io vi dico. E in genere, in linea generale, mi dispiace, un po' mi dispiace, ma non ha molta stima del clero, dei preti, dei dottori della legge, li provoca. Adesso si sentono profondamente disprezzati da lui. Sono loro che finiranno di chiedere la sua morte. Ma al di là di loro è la religione, appunto, che ha messo a morte Gesù. In questo senso, ma prendete questa apertura del discorso come una cosa che andrà documentata anche, se vogliamo, in questi discorsi di catechesi, magari, se riusciamo negli anni, appunto. Ma nella morte di Gesù, nel processo nella morte di Gesù, si può vedere un'uscita di Dio dalla religione e un'entrata di Dio nel mondo profano, della vita, degli uomini, appunto. E questa uscita sarà confermata quando a Pentecoste lo Spirito si diffonde su ogni carne, non solo sui giudei, ma sui pagani. Si profana, lo spirito si profana nella carne di tutti gli uomini, ivi compresi gli uomini impuri. Questo è il Vangelo di Gesù. La buona notizia è che Dio esce dal recinto del sacro in cui era racchiusa. Non è più confinato in luoghi, non ci si mette più in relazione con lui solo con dei sacrifici, con l'obbedienza a alcune leggi. Quindi Dio ci libera dal peso della religione, del sacro, con tutti i terrori che vi sono legati e tutte le servitù che ne derivano. Certo, questa idea ci metterà del tempo a chiarirsi e poi ci metterà poco a ritornare ad essere il cristianesimo, una grande religione. Ne sta riuscendo attraverso una contestazione religiosa della modernità, che noi stiamo vivendo come un disastro. Dico, quest'idea ci metterà del tempo a fermarsi, a dare dei frutti, ma è già ben presente nel discorso di Gesù, in particolare nelle sue parabole sul regno, che riducono a un niente il regno di Dio, un piccolo seme, una moneta nascosta sotto un mobile, un regno che sta in mezzo alle relazioni degli uomini. Come si fa a avvicinarsi al regno? Attraverso le azioni quotidiane. È l'idea che Dio viene a noi là dove noi viviamo e da nessun'altra parte. Non viene a spostarci da là dove viviamo, se non appunto a questa conversione, a questo spostamento spirituale, sì, di acquisire una sempre maggiore libertà, appunto, no? Questo mi pare la via, l'atteggiamento nuovo, che certo non si può rinchiudere in una definizione, no? Il passato come un'impronta di Dio nel mondo. Se ci dovesse essere un tentativo di definirla, si dovrebbe dire che sta nella relazione fraterna con gli uomini. Nella relazione che cerchiamo di modellare sulla maniera in cui Dio si relaziona con noi. No. Ed è anche l'idea che la morte è vinta e che l'uomo può condurre il suo destino, non è più sottomesso alle potenze sacrali. Si potrebbe anche arrivare a dire, ma l'Eucaristia cristiana è nata così, non come un sacrificio, non come un culto, che Dio non ne ha bisogno. È nata come una gratitudine. No? Si potrebbe anche dire che l'atteggiamento di Gesù ci invita a liberarci dal culto. Dio non ne ha bisogno, non ne ha mai avuto bisogno, non lo esige. Il culto migliore che si può rendere a Lui è il servizio al prossimo, l'amore agli altri, la giustizia resa a tutti, al seguito di Gesù. Si può dire che è la fine della religione. Nel senso detto, sì. E comunque il Vangelo cristiano è che la salvezza si realizza nella vita umana, nella vita profana. Dipende dal servizio reso al proprio prossimo. Farsi servitori degli altri, questa è la via del Vangelo.